Bene, buonasera, io direi che possiamo cominciare, altrimenti facciamo tardi. Prima di cominciare però vorrei distribuire un testo in fotocopia, che è quello sul quale poi in modo particolare concentreremo la nostra attenzione. Quindi vorrei, lo passo magari. Grazie. Ho pensato che fosse... Sì, vale anche per me. Bene, se il testo è arrivato anche in fondo, allora il titolo della lezione di questa sera è Sant'Anselmo d'Aosta o Anselmo d'Aosta, adesso non ricordo più. Naturalmente io non mi propongo di presentare l'opera, la vita, le opere di questo pensatore, uomo di chiesa, pensatore straordinario, ma la mia intenzione è di concentrarmi in modo particolare su una delle sue opere, che è il Proslogion, e più ancora ho intenzione di concentrare la mia attenzione su un brano di quest'opera, il Proslogion, che riporta il cosiddetto argomento ontologico. L'argomento che Anselmo ha elaborato per dimostrare l'esistenza di Dio. Quindi, in modo particolare, noi insomma, cercheremo di capire che cos'è questo argomento, perché l'argomento ontologico è l'argomento appunto per il quale Sant'Anselmo è passato alla storia. Anche se il Proslogion poi in realtà non è la sua opera più importante, però certamente l'argomento che compare nelle pagine di quest'opera è di estrema importanza per le sorti della storia della filosofia. Con questo argomento si sono cimentati tutti i filosofi, i pensatori, credenti e non credenti, posteriori ad Anselmo, e ancora oggi questo argomento è studiato dalla filosofia analitica, dalle correnti insomma più attente della filosofia contemporanea. Perché è un argomento, quello di Anselmo, che dà da pensare e cercheremo insomma di capire di che cosa si tratta. Quindi insomma vorrei che riducessimo un po' l'orizzonte della nostra lezione a questo tratto del discorso anselmiano. E comincerò col dire due cose su Anselmo, Anselmo d'Aosta. Dicevamo che si tratta di un uomo di chiesa, è un monaco benedettino. È vissuto tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo. Quindi stiamo parlando di un uomo di chiesa, un monaco appunto, che viene dopo la cosiddetta rinascita carolingia. Cioè dopo quel periodo inaugurato dal Carlo Magno e dall'impero carolingio, che ha, come dire, ridestato l'interesse per gli studi, per la cultura classica. Anche se molte delle opere che noi oggi abbiamo a disposizione allora non erano affatto disponibili. Molte opere di Aristotele, per lo più, non erano conosciute, bisognava attendere XII-XIII secolo per rileggere, per tornare a leggere le opere di Aristotele attraverso la mediazione degli arabi. Quindi molte opere aristoteliche, per lo più, la maggior parte delle opere aristoteliche, ad esempio la Metafisica, non era conosciuta. Era conosciuto qualche cosa di Platone, ma insomma grande parte della cultura classica era andata perduta, della filosofia classica. Però certo è un periodo, questo appunto, che si interpreta come una rinascenza, una prima rinascenza della cultura e della civiltà occidentale dopo il periodo buio, oscuro delle invasioni barbariche, dopo la caduta dell'Impero Romano. Quindi siamo alle spalle, diciamo così, di Tommaso d'Aquino e siamo dopo Agostino, tra Agostino e Tommaso, anche se Anselmo non si trova nel punto di equidistanza. Siamo monaco benedettino che è stato per lunghissimo tempo in un monastero in Normandia, nell'abbazia del Bec, appunto in Normandia. In questa abbazia c'era una scuola molto importante che era guidata da un certo Lanfranco di Pavia, che è stato maestro di Anselmo e che era capo di una scuola che era famosa in tutta Europa. Una scuola importante, quindi, non si tratta di un maestro di poco conto. Anselmo diverrà poi nel 1093 arcivescovo di Canterbury. Alla morte di nel momento in cui in Inghilterra sedeva sul trono Guglielmo II, erede di Guglielmo il Conquistatore, che è il celebre re normanno che con la battaglia di Hastings ha dato origine alla nascita ha originato l'Inghilterra, la nascita dell'Inghilterra. L'Inghilterra nasce formalmente in quel periodo. Prima di lui era stato arcivescovo di Canterbury proprio Lanfranco di Pavia, il suo maestro che si era allontanato dalla Normandia e alla sua morte, è passato un certo periodo, poi è subentrato Anselmo, che ha avuto non pochi problemi con la corte inglese di Guglielmo II. Proprio dopo la nomina ad arcivescovo, tra l'altro quello è un periodo piuttosto tormentato anche per la questione collegata alla cosiddetta lotta per le investiture. Diciamo l'ultimo quarto dell'XI secolo fino al 1122 c'è questa lotta che oppone la Chiesa allo Stato per la questione delle investiture, la nomina dei vescovi, il controllo del territorio e così via. E Anselmo ha sempre assunto un atteggiamento piuttosto rigido nei confronti del potere temporale, perché era per la supremazia del potere spirituale. E quindi questa sua permanenza in Inghilterra è stata piuttosto tormentata, più volte è stato costretto all'esilio, poi è tornato, insomma. E le cose sono andate avanti così fino alla sua morte. E Anselmo ha scritto una quindicina, cioè un conto diciamo approssimativo, una quindicina di opere, ha scritto numerose preghiere, alcune meditazioni, però dicevo noi ci occuperemo in modo particolare del proslogion. Proslogion significa colloquio. Prima di quest'opera Anselmo ha scritto un'altra opera importante che va nella stessa direzione del proslogion, e questa opera si intitola Monologion, monologium e proslogium. Se proslogium significa colloquio, monologium, noi lo sentiamo, significa soliloquio o monologo. E sono le due opere in cui Anselmo elabora, come dicevamo, le prove, la prova dell'esistenza di Dio. Perché questo è un tema all'ordine del giorno. Per chi crede, la questione fondamentale è cercare in qualche modo di razionalizzare il contenuto della propria credenza, di quella che noi chiamiamo fede, appunto. Razionalizzare la fede, rendere comprensibile la fede. Adesso vedremo che questo è il punto sul quale batte Anselmo. E monologium e proslogium sono termini che non sono veri e propri vocaboli greci, sono una costruzione, un'invenzione di Anselmo. Non esistono sostanzialmente nella lingua greca, anche se è un calco appunto della lingua greca. Anche i titoli di queste opere hanno una storia molto tormentata, ma non ci soffermeremo su questo tratto, perché a noi interessa intanto andare a vedere, appunto, come dicevo, l'argomento ontologico. Dicevamo che l'argomento ontologico mira alla dimostrazione dell'esistenza di Dio. Più precisamente, l'argomento ontologico, adesso diremo qualche cosa su questa parola ontologico che immagino loro abbiano già incontrato nel corso di queste lezioni o se non di queste, di quelle dell'anno scorso, diremo qualche cosa della parola, di questo termine che associamo alla parola argomento, argomento ontologico. Con questo argomento Anselmo si proponeva di dimostrare quod vere sit Deus, che Dio esiste veramente. Che Dio esiste veramente. E potremmo tradurre anche così, che Dio esiste realmente, che non è soltanto una fantasia della mente, un concetto, un'immagine, una proiezione, un desiderio, un'aspirazione, un'attesa, ma è qualche cosa di concretamente, diremmo oggi, anche se il termine non è anselmiano, concretamente esistente al di fuori della mente che lo concepisce. Cioè, Dio esiste anche se nessuno lo concepisce, o se io non lo concepisco, se io non lo penso, se io non lo desidero, se non mi interessa e così via. L'argomento si chiama ontologico ed è passato alla storia in questo modo perché muove dal concetto appunto di essere. Ontologico si riferisce a ciò che riguarda l'essere. L'argomento riguarda l'essere. In questo senso diciamo argomento ontologico perché in greco essere si dice to on. Il punto è che Anselmo interpreta Dio appunto come l'essere. Dio è l'essere, anche se un'espressione di questo tipo suona un po' strana ai nostri orecchi. Dio è essere, Dio è l'essere. Tant'è che a volte scriviamo anche la parola con la maiuscola. Dio è l'essere, non un essere tra gli altri, che noi preferiamo chiamare un essente o un ente, ma l'essere, appunto, con la E maiuscola. Quindi l'argomento è ontologico perché muove dal concetto, dall'idea di essere, ed è argomento perché rende visibile, questa è la funzione dell'argomento, rende visibile l'esistenza di Dio. A partire dal concetto di essere, noi siamo nelle condizioni di rendere visibile l'esistenza di Dio. La parola argomento, argumentum, appunto richiama l'idea della chiarezza, della lucentezza, della brillantezza. La radice arg richiama la parola argento, ad esempio. L'argento brilla, riluce. E l'argomento fa brillare o rilucere, mette in evidenza, rende visibile appunto ciò di cui l'argomento è argomento. In questo caso l'esistenza di Dio. Il proslogion e il monologion, anzi in successione, il monologion e il proslogion sono scritti da Anselmo in rapidissima successione, uno dietro l'altro. Alla fine del 1076 Anselmo scrive il monologion, poi all'inizio del 77, tra il 77 e il 78 elabora, con alcune difficoltà, di cui dirò pochissimo, questo testo che riporta l'argomento. Perché Anselmo scrive il proslogion dopo aver scritto il monologion, in cui appunto compaiono gli argomenti per una dimostrazione dell'esistenza di Dio? Il proslogion nasce da una radicale insoddisfazione. L'insoddisfazione per gli esiti a cui quel testo aveva dato luogo. Il monologion è presentato in questi termini, è una concatenazione di argomenti, mette insieme una serie di argomenti i quali congiurano per dimostrare l'esistenza di Dio. Non c'è un solo argomento, c'è una serie di argomenti. E Anselmo non era contento perché non riusciva a cogliere l'unità di questa molteplicità. In che senso e in che modo questi argomenti facevano sistema, stavano insieme, erano complementari gli uni degli altri. E quindi il tormento di Anselmo è trovare un argomento che lui indica in questi termini, breve ed evidente. L'argomento, per essere, come dire, efficace, deve essere breve ed evidente. Perché se cominciamo a concatenare gli argomenti, la catena, la successione, la progressione dell'argomento si complica, si oscura, può sfuggire. Mentre se abbiamo un argomento solo, rapido, diretto, fulminante, noi arriviamo all'oggetto dell'argomento senza mediazioni. Perché le mediazioni cominciano a mettere in crisi l'argomento quando sono troppo articolate. Quindi si tratta di dar luogo a un argomento immediato, uno e uno solo. Era tale il tormento di Anselmo durante la ricerca di questo unico argomento, che Anselmo temeva fosse si trattasse di una tentazione del diavolo, perché questa ossessione lo distoglieva dal suo lavoro, perdeva intere giornate e intere nottate dietro a questo argomento, a questa ricerca dell'argomento, e non si dedicava alle cose di cui avrebbe dovuto occuparsi. E proprio nel momento in cui disperava di riuscire a trovare questo argomento, la soluzione, che consiste appunto nell'argomento ontologico, a questo punto, dopo una notte in bianco, improvvisamente viene folgorato dalla soluzione, e quindi la massima tentazione diabolica diventa invece la massima regalia di Dio, un dono divino, e cioè la scoperta dell'argomento che costringe l'intelletto ad accettare l'esistenza di Dio. Adesso cercheremo di capire però qual è questo argomento. Abbiamo soltanto esibito le intenzioni di Anselmo. E va aggiunto per un altro elemento. E l'altro elemento è il seguente. Il monologion è presentato da Anselmo come una meditazione sulla ragione della fede. Il testo originale dice ratio fidei, la ragione della fede. Cioè si tratta di rendere, appunto, come dicevamo, visibile per l'intelletto ciò a cui la fede si riferisce. Naturalmente non si tratta di saturare, o meglio, di riempire completamente l'oggetto della fede con l'intelletto, perché altrimenti non si tratterebbe più di un oggetto della fede. È chiaro che l'oggetto della fede deve in qualche modo trascendere, eccedere il dominio dell'intelligenza. Perché se bastasse l'intelligenza per comprendere Dio, non ci sarebbe bisogno della fede. È la fede che consente quel salto al di là dell'intelletto e della ragione di colmare l'oggetto. E tuttavia è possibile in qualche modo per Anselmo rischiarare razionalmente l'oggetto a cui la fede si riferisce. E quando parliamo della fede, naturalmente parliamo di una cosa molto complessa, sulla quale non vorrei fermarmi perché non è il nostro argomento, immagino che sia stato già anche toccato e trattato in precedenza. Però possiamo dire questo almeno, che intanto la fede allude all'atto del credere. E l'atto del credere è il frutto è il prodotto di un incontro tra la grazia divina e il libero arbitrio dell'uomo. È questo prodotto misterioso, naturalmente, la grazia e la libertà dell'uomo. Ma la fede, oltre ad essere l'atto del credere, è anche l'oggetto a cui, come dicevamo, questo atto si riferisce, e cioè il complesso di tutte le verità che sono appunto le verità della fede, in primo luogo e in modo eminente Dio. Ecco, questa ricerca di una ratio fidei, di una ragione della fede, nel proslogion il testo fa riferimento a un intelletto della fede. Una ragione della fede, un intelletto della fede, sono sinonimi, ragione e intelletto qui per Anselmo. Ecco, questa ricerca ha a che fare con la difesa della fede. Questo è il primo movente di Anselmo. Cioè si tratta di difendere la fede dalle accuse di coloro che, in qualche modo, perché non credono o perché credono in un modo che Anselmo ritiene scorretto, sbagliato, fuorviante, contestano la fede, quindi una difesa della fede. Ma è anche, in secondo luogo, questa ricerca di Anselmo, un tentativo di aiutare coloro che credono. Quindi una difesa della fede, perché non si tratta di rinunciare all'intelletto e all'intelligenza, non si tratta di rinunciare all'umanità dell'uomo quando si tratta della fede, ma si tratta invece di sublimare l'umanità dell'uomo, che passa attraverso l'esercizio dell'intelletto, ma che non si completa con l'esercizio dell'intelletto per chi naturalmente crede. Quindi difesa da un lato della fede contro gli avversari, ma anche aiuto per coloro che avversari non sono, perché sono credenti e stanno dalla stessa parte di Anselmo. Difesa e aiuto. In sostanza, per Anselmo, la semplicità dell'oggetto collegato all'atto del credere, cioè Dio, richiede un argomento semplice. E questo è il tema del proslogion. Breve, evidente. Anche la parola evidente ha a che fare con la chiarezza, con la visibilità. Ciò che è evidente appunto è sottoposto, soggetto allo sguardo, in questo caso allo sguardo dell'intelletto. Nel monologion, che è come dire l'antefatto di questo tentativo, Anselmo parla di una dimostrazione dell'esistenza sola razione. Noi potremmo dire anche in termini più recenti, è un argomento a priori, che fa riferimento espressamente ai contenuti dell'intelletto, che prescinde dall'esperienza, che non ha bisogno di un sostegno esterno perché si regge da sé. È un argomento, potremmo dire, assoluto, in questo senso a priori. Non viene appunto dopo qualcos'altro o in ragione di qualcos'altro. Cioè non è un argomento a posteriori, che viene dopo qualcosa. Sta in sé e per sé, a priori. Sola razione. L'esercizio della ragione, breve, immediato, evidente, ci consente di vedere finalmente l'esistenza di Dio, che Dio veramente esiste, che esiste il vero essere, come anche dice Anselmo. Il che vuol dire che l'argomento ontologico è un argomento che non dipende da altro che da se stesso, assoluto, appunto, a priori. Nel proslogio l'argomento occupa i capitoli 2, 3 e 4. E quello che loro hanno sotto gli occhi è il capitolo 2, cioè è l'attacco dell'argomento in cui Anselmo presenta, come loro vedono, si tratta di un testo brevissimo, se pensiamo a che cosa mira. Quindi è un testo brevissimo, fulminante, complesso, perché la brevità qui non significa semplicità, anche se l'intendimento di Anselmo è quello di produrre un argomento semplice, cioè che si snoda in sé e per sé senza mediazioni e complicazioni. Però sicuramente si tratta di un testo, appunto, complesso, perché mette insieme elementi e termini e questioni che cercheremo un po' di sbrogliare molto rapidamente, come ovvio. L'argomento, dicevo, occupa i capitoli 2, 3 e 4. Qui abbiamo il capitolo 2 in cui è esposto l'argomento. Nel capitolo 3 Anselmo propone la confutazione del negatore dell'argomento. Propone quello che loro probabilmente ricorderanno, che era presente lo scorso anno, ma se non c'era lo ricordiamo noi, richiama la confutazione della negazione, richiama il tema aristotelico del principio di non contraddizione, che Aristotele dimostra, diciamo così, anche se il termine non è corretto, mostrando appunto che il negatore del principio non può esistere. Non è possibile negare il principio di non contraddizione. Aristotele mostra il valore del principio di non contraddizione mostrando che la negazione del principio di non contraddizione è impossibile. Anselmo si muove nello stesso modo. Anselmo, nel capitolo 3, mostra che è impossibile negare che Dio esiste. E chi nega che Dio esiste, in realtà afferma che Dio esiste. Così come chi nega il principio di non contraddizione, afferma il principio di non contraddizione. Questa mossa, questa strategia argomentativa, si chiama tecnicamente confutazione. La confutazione, elenkos, i greci dicevano elenkos, la strategia elenctica è appunto la strategia confutativa. Si confuta l'avversario. Nella misura in cui l'avversario, per negare ciò che io sostengo, è costretto ad affermarlo. Quindi si toglie, si dà la zappa sui piedi. E la cosa è tanto più interessante perché questa strategia elenctica, simile a quella aristotelica, e in Aristotele questa mossa compare nel quarto libro della Metafisica. È interessante perché allora la metafisica non era conosciuta. Quindi non è che Anselmo prenda a prestito da Aristotele questa strategia. Certo, era una musica che risuonava e si poteva probabilmente avvertire per altre vie, ma non è questa la fonte, ecco, di Anselmo. Però certamente Anselmo ricalca le movenze della confutazione aristotelica, dell'avversario del principio di non contraddizione. E anche lì, al centro del discorso, sta il concetto di essere. Come al centro di questo discorso sta il concetto di essere. Il quarto capitolo, quindi, argomento, negazione dell'avversario, quello che Anselmo richiama con la figura dello stolto, l'insipiens, l'insipiente, lo stolto, come traduce il testo che abbiamo in fotocopia. Il quarto capitolo, invece, mira ad evidenziare l'equivoco spiegare. L'equivoco linguistico che consente la negazione. Cioè in realtà chi nega che Dio esiste è vittima di un equivoco linguistico, cioè non dice quello che crede di dire, dice un'altra cosa. È un po' come se il negatore dell'esistenza di Dio, dicendo Dio non esiste, non dicesse che Dio non esiste, ma è come se dicesse che qualche cosa di diverso da Dio non esiste. Naturalmente noi non vedremo i contenuti del terzo e del quarto capitolo, perché non abbiamo materialmente il tempo per anche soltanto per toccarli, però è importante capire qual è l'intendimento di Anselmo, il movimento del discorso anselmiano. Allora io direi che possiamo cominciare, chiedo scusa se adotto questa strategia, ma credo che sia la più pratica per noi. Cioè proveremo a leggere questo testo insieme e di chiarirci le idee attraverso il testo di Anselmo. E questo che abbiamo sotto gli occhi è quasi tutto il secondo capitolo, manca soltanto una breve battuta iniziale, dove appunto Anselmo fa riferimento a quell'intelletto della fede. E quel tu maiuscolo che compare nella prima riga del testo è Dio, perché appunto il proslogio è il colloquio di Anselmo con Dio. Il testo è preceduto, il primo capitolo che non ho ricordato, il testo è preceduto da un'esortazione, ed è Anselmo che esorta la mente dell'uomo a contemplare Dio, a non distrarsi, a non occuparsi di altre cose, ma a concentrare l'attenzione su questo tema, su questo oggetto, tra virgolette, che è Dio. A non lasciarsi appunto distrarre. Ma il testo appunto riporta questo dialogo, questo colloquio, letteralmente. Anselmo si rivolge a Dio. E il testo suona così. Noi crediamo che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi più grande. Questo è il punto di partenza dell'argomento di Anselmo, che mette subito le mani avanti. Proponendo, suggerendo quella che possiamo dire è una definizione di Dio. Non è una definizione, perché Dio non si può definire, tecnicamente non si può definire. Perché come ci ha insegnato Aristotele, per definire qualche cosa ho bisogno del genere e della differenza specifica all'interno del genere. Non c'è un genere sotto il quale Dio può cadere. Perché Dio, appunto, è ciò che non lascia fuori di sé nulla. Non ci può essere un genere che contenga Dio, come l'uomo è contenuto nel genere animale. Io posso definire l'uomo animale perché lo faccio cadere sotto il genere animale, razionale perché la differenza specifica che distingue quell'animale che è l'uomo dagli altri animali è la razionalità. E di Dio non posso dare una definizione perché non ho il genere a partire dal quale posso definirlo. Quindi non è una vera e propria definizione, ci esprimiamo così tanto per intenderci. È il modo in cui Anselmo indica Dio. Ma lo indica così perché? Perché dice noi crediamo che tu sia questa cosa. Noi crediamo vuol dire noi credenti abbiamo in mente questa cosa qui quando pensiamo a te, ci rivolgiamo a te. E cosa abbiamo in mente? Abbiamo in mente una cosa di cui nulla può pensarsi più grande. Questa è la appunto definizione che il testo propone. All'inizio avevo ricordato che l'argomento mira a dimostrare che Dio esiste veramente. noi traduciamo esiste con esiste ciò che il testo dice in questi termini, essere. Cioè noi crediamo che tu veramente sia. Quindi la dimostrazione fa riferimento a questa conclusione che allude alla convinzione che Dio sia, dove l'essere di Dio non si distingue da Dio, perché Dio è l'essere. Esiste l'essere e l'essere è Dio. Non c'è Dio e l'essere, o un Dio che partecipa dell'essere, o un essere che è partecipato da Dio. No, qui si tratta di Dio che è l'essere. Quindi si tratta di dimostrare che Dio è, o come dicevamo all'inizio, che Dio è l'essere. Che Dio è l'essere. Questo concetto dell'essere vero, dell'essere veramente, richiama il concetto agostiniano, e quindi prima ancora platonico, del divino o del Dio come ciò che allude al permanente, allo stabile e all'immutabile. L'essere è veramente tale quando è permanente, stabile e immutabile. Quindi Dio è veramente esistente, è vero essere nella misura in cui è lo stabile, il permanente e l'immutabile. Questo ha in mente Anselmo quando si esprime in questi termini, quando dice qualcosa di cui nulla può pensarsi più grande. Nulla può pensarsi di più grande, perché qui non si tratta di una grandezza fisica, materiale. Più grande nel senso della dignità ontologica. Anche questa penna esiste, ma esiste in modo diverso da come esiste Dio. Perché mentre Dio è permanente, stabile, immutabile, questa penna non è né permanente, né immutabile, né stabile, evidentemente. Quindi non dobbiamo dimenticare che alle spalle di Anselmo c'è questo concetto agostiniano e prima ancora platonico dell'id quo maius, di ciò che è il più grande, come ciò che è lo stabile, il permanente e l'immutabile. Adesso ci torniamo. Noi crediamo che tu sia qualcosa di cui nulla può pensarsi più grande. E solo due battute sulle fonti, perché qui Anselmo parla e scrive alla luce anche delle tesi, delle teorie che sono state elaborate nel corso dei secoli successivi alla nascita di Cristo. Cioè qui stiamo elaborando il concetto di fede, il concetto di Dio che allude alla fede cristiana, è 1000 anni dopo la nascita di Cristo. E quindi è stato fatto un enorme lavoro. Quindi Anselmo non lavora, diciamo così, di prima mano. E alle sue spalle ci sono, lo ricordo soltanto per scrupolo, c'è Seneca, c'è Boezio. E dietro Boezio, probabilmente anche perché è ispirato da Aristotele, c'è Agostino. Quindi, come dire, questa formula che noi troviamo così, almeno in un primo momento, stravagante, ma non tanto, viene da una tradizione, che è la tradizione occidentale, filosofico-religiosa, che sta alle spalle di Anselmo. Non è un'invenzione di Anselmo. E non solo, ma è stato dimostrato dagli studiosi che c'è un manuale di Lanfranco di Pavia, cioè del maestro di Anselmo, che si esprime proprio in questi termini, quando fa riferimento alla sostanza. Dice Lanfranco, a proposito della sostanza, che è un nome infinito oltre il quale nulla può essere trovato o pensato. Quindi se dovessimo fare ricerca delle fonti, insomma, dovremmo indicare perlomeno queste. Seneca, e alle spalle di Seneca lo stoicismo. Boezio, Agostino, Aristotele, quindi tutta la grande tradizione classica dell'Occidente. Detto questo, Anselmo aggiunge, dopo aver detto noi crediamo che tu sia qualche cosa di cui nulla può pensarsi più grande, o che forse non esiste una tale natura. E la parola natura anche qui ha un doppio significato, perché per i greci la natura è l'essere. Physis significa essere in primo luogo. E da ultimo, quando Aristotele parla dell'atto puro, del motore immobile, parla della physis che permane sempre, cioè della natura sempre sussistente, sempre permanente. Quindi la parola natura qui è usata in questo senso. Non esiste una tale natura, cioè un tale essere. Poiché, aperte virgolette, è una citazione biblica dai Salmi, lo stolto disse in cuor suo, Dio non esiste. Allora, noi crediamo che tu sia questo, che tu sia, e cioè che tu esista, o che forse non esiste una tale natura, poiché lo stolto disse in cuor suo, Dio non esiste. Lo stolto qui prende le parti, è la personificazione della negazione. Abbiamo detto che l'argomento funziona in questo modo. Si espone l'argomento che rende visibile l'esistenza di Dio, si nega l'argomento, si mostra che la negazione appunto non sussiste, non sta in piedi, cioè la si confuta, e poi da ultimo si mostra per quali ragioni e come è possibile che invece alcuni credano di poter negare l'esistenza di Dio. Lo stolto appunto è una figura, potremmo dire, retorica, anche se qui si tratta di una citazione. Gli inglesi quando traducono questo passo fanno riferimento alla follia, il folle. Lo stolto è il folle. Loro ricorderanno probabilmente i testi di San Paolo, quando contrappone la sapienza e la follia, la sapienza degli uomini e la follia presso Dio. E la follia presso Dio appunto è la sapienza di Dio è la follia per gli uomini. Quindi qui c'è tutto un richiamo ai testi sacri che naturalmente Anselmo aveva ben presenti. Rispetto alla sapienza dei greci, la sapienza filosofica, quella dei cristiani è follia, è scandalo, è irrazionalità. Quindi qui si rovescia, lo stolto dice che Dio non esiste, ma lo stolto qui è il sapiente che rinuncia alla fede, cioè rinuncia alla sapienza di Dio. Ed ecco che qui comincia l'argomento, ma la versativa, allora, noi crediamo questo, ma forse dobbiamo non crederci perché lo stolto dice che Dio non esiste, in cuor suo. Ma certo, quel medesimo stolto, quando sente ciò che io dico, e cioè la frase qualche cosa di cui nulla può pensarsi più grande, capisce quello che ode. Questa è la premessa di Anselmo. Quando sente questa frase, questa definizione, abbiamo detto, capisce, intende quello che sente e che ode. Se capisce e intende, allora ciò che egli capisce sta nel suo intelletto. Ciò che egli capisce è nel suo intelletto, anche se egli non intende che quella cosa esista. Però la premessa è questa. Lo stolto che dice, Dio non esiste. Cioè non esiste ciò, quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande. Quando lo stolto dice questa cosa qui, possiede nel suo intelletto questo significato. Il significato sta nel suo intelletto, anche se egli non intende che ciò a cui questo significato si riferisce esiste. Anzi, potremmo dire qualcosa di più. Per negare che Dio esiste, deve appunto concepirlo, deve averlo con chiarezza nella mente, altrimenti dicendo Dio non esiste non direbbe che Dio non esiste, cioè ciò di cui è impossibile pensare il maggiore o il più grande, ma direbbe qualcosa di diverso da Dio e direbbe che non esiste qualcosa di diverso da Dio, dunque non sarebbe il negatore dell'esistenza di Dio. Quindi deve intendere ciò che ode e ciò che intende sta nel suo intelletto. Quindi la prima mossa di Anselmo è mostrare che c'è un passaggio dal sentire, udire, all'essere nell'intelletto. Ma poi si tratta di fare l'altro passaggio, il passaggio dall'essere nell'intelletto all'essere o all'esistere nella realtà. I latini, in questo caso Anselmo, dicono in re, da cui appunto la nostra parola realtà. Dove qui re però, res non significa la cosa. Non dobbiamo immaginare che Dio sia una cosa tra le cose, che si possa incontrare per la strada, toccare, vedere come vediamo e tocchiamo questo orologio. Ma esistere la realtà significa, come dicevamo all'inizio, qualche cosa che esiste al di fuori della mia mente, indipendentemente dal fatto che io lo concepisca o meno. Come la verità di cui parla Agostino, di cui noi possiamo essere partecipi quando siamo nel vero e da cui ci allontaniamo quando siamo lontani dal vero e ci inganniamo. Ma non è che quando noi ci inganniamo la verità non c'è più, la verità è sempre lì, siamo noi che ci siamo allontanati. Allo stesso modo quando ci allontaniamo da Dio, per Anselmo, ci allontaniamo da qualche cosa che non per il fatto che ci allontaniamo non esiste più, continua ad esistere, sta lì fuori. Anche se non sta lì fuori come stanno lì fuori l'orologio, i microfoni e così via. E qui c'è la distinzione che tutti noi facciamo normalmente. Altro infatti è che una cosa sia nell'intelletto. Altro è intendere che la cosa sia. Esempio. Quando il pittore si rappresenta ciò che dovrà dipingere, ha nell'intelletto l'opera sua, ma non intende ancora che esiste quell'opera che egli non ha ancora fatto. Sono due cose diverse. Ecco, lo stolto in questa posizione, è nella posizione del pittore che ha nella mente il quadro, ma deve ancora realizzarlo, cioè ha in mente qualche cosa che in realtà non esiste, anche se esiste nella sua testa. Quando invece l'ha già dipinta, non solo l'ha nell'intelletto, ma intende che l'opera fatta esiste. Anche lo stolto dunque deve convincersi che vi è almeno nell'intelletto una cosa della quale nulla può pensarsi più grande. Poiché egli capisce questa frase quando la ode, e tutto ciò che si capisce è nell'intelletto. Qui stiamo ripetendo quello che ho cercato di suggerire, che Anselmo stesso aveva anticipato. E qui arriva la battuta finale. Ma certamente, qui dice Anselmo, senza dubbio, senza ombra di dubbio, ciò di cui non si può pensare il maggiore non può esistere soltanto nell'intelletto. Cioè se noi pensiamo quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande, questa cosa non può esistere soltanto nell'intelletto, perché se esiste nell'intelletto, allora esiste anche in re, esiste nella realtà. Questo allora, se allora, è un'implicazione secca per Anselmo, non è una formula dubitativa. Siccome e dal momento che questa cosa è nell'intelletto, allora questa cosa è anche nella realtà. Siccome, allora. E questo è un punto sul quale batterà poi la critica più celebre all'argomento ontologico di Anselmo, che è quella del monaco Gaunilone. Un signore che allora, quando ha scritto quelle sue critiche alla un uomo di chiesa, e quando ha scritto queste che quando ha criticato l'argomento ontologico di Anselmo aveva superato gli 80 anni, intorno agli 84 anni, mentre Anselmo insomma era relativamente giovane. E Gaunilone appunto contesterà proprio questo tratto del discorso, cioè contesterà, poi Gaunilone è passato alla storia per un'altra obiezione che invece è meno decisiva, quella dell'isola perduta, che se io penso l'isola più bella e ricca che sia possibile, non per questo questa isola esiste. Ma questo è un modo per fraintendere l'argomento di Anselmo. Magari nel caso, insomma, nel corso della discussione, se ci sarà, potremo tornarci. E Anselmo contesta piuttosto, ed è lì il punto sul quale converrebbe insistere, contesta che effettivamente gli uomini comprendano che cosa dicono quando parlano di Dio. Comprendano nel senso di cogliere con l'intelletto. C'è una serie di parole, una sequenza di parole di cui non riusciamo a cogliere il significato. Su questo tratto batterà Gaunilone. L'altro punto che forse conviene evidenziare prima di arrivare alla fine dell'argomento è che per Anselmo è evidente che ciò che esiste nella realtà, cioè in re, è superiore a ciò che esiste soltanto nell'intelletto. Possiede, come dire, una quantità di essere maggiore e quindi è superiore. E questo è un punto sul quale Gaunilone equivoca l'argomento di Anselmo. Ma su questo tratto, dicevo, non ci fermiamo perché ci porterebbe lontano. L'aspetto che vorrei evidenziare è questo. Ciò che esiste in realtà contiene il possibile, ma il possibile non contiene ciò che esiste in realtà. E quindi in questo senso ciò che esiste in realtà è maggiore di ciò che esiste, di ciò che è soltanto possibile. Questo tratto del discorso di Anselmo è un tratto che va tenuto presente, altrimenti si rischia di perdere il senso delle cose che sta dicendo. Una cosa è più essente quando esiste in realtà che quando esiste soltanto nel mondo possibile della mente di chiunque elabori un concetto di questo genere. Arriviamo alla battuta finale dell'argomento. Ma certamente ciò di cui non si può pensare maggiore non può esistere soltanto nell'intelletto. Quindi questo è il secondo passaggio. Il primo passaggio, abbiamo detto, è dal sentire all'essere nell'intelletto. Il secondo passaggio è dall'essere nell'intelletto a essere nella realtà. Come vedono, sono due battute rapidissime in successione. Infatti, se esistesse solo nell'intelletto, si potrebbe pensare che esistesse anche nella realtà e questo sarebbe più grande. Se dunque ciò di cui non si può pensare il maggiore esiste solo nell'intelletto, ciò di cui non si può pensare il maggiore è ciò di cui si può pensare il maggiore. Cos'è che sta evidenziando qui Anselmo? Una contraddizione. Ciò di cui è impossibile pensare il maggiore, cioè se ciò, quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande, esistesse soltanto nell'intelletto, non sarebbe quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande, perché si potrebbe appunto pensare quella stessa cosa esistente e nell'intelletto e nella realtà. Cioè potrei pensare qualcosa di più grande, quindi ciò che io dico essere quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande è ciò di cui invece noi possiamo pensare qualcosa di più grande. Il che è contraddittorio. Qui la traduzione non è fedele. non si esprime proprio in questi termini Anselmo, ma il concetto è questo: si produce una contraddizione. E abbiamo richiamato prima Aristotele. La confutazione appunto riguarda il principio di non contraddizione. Chi nega l'esistenza di Dio, in questo caso, si contraddice, ma chi si contraddice non dice nulla. Cioè non sta dicendo qualche cosa. E quello che emette è appunto un semplice suono, una serie di suoni che non hanno il significato che ad essi invece il negatore vorrebbe attribuire. Se io dico Dio non esiste, mi facciano fare la parte di Anselmo, se io dico Dio non esiste, sto dicendo che Dio esiste, o sto dicendo che qualche cosa di diverso da Dio non esiste, cioè non sto negando che Dio esiste, sto dicendo un'altra cosa. Perché non posso dire che Dio non esiste, perché dirlo significherebbe contraddirsi. Significherebbe trattare ciò o quella cosa di cui nulla può pensarsi più grande come ciò di cui qualche cosa si può pensare sia più grande. Cioè quella stessa cosa e nell'intelletto e nella realtà. Se chiamiamo X questo contenuto nell'intelletto, che dovrebbe essere appunto la cosa che è impossibile immaginare sia superata da qualcos'altro, allora non possiamo concedere che X faccia riferimento all'inoltrepassabile, perché possiamo aggiungere a X quell'Y che è l'esistenza nella realtà. Quindi X più Y è superiore a X. Ciò che esiste e nell'intelletto e nella realtà è superiore a ciò che esiste soltanto nell'intelletto. Quando si tratta appunto di quella cosa che è quella di cui nulla può pensarsi più grande. Quando ci riferiamo a questo significato, a questo concetto, quando abbiamo nella mente questo contenuto, non altri, non l'isola perduta. Io posso concepire un'isola fantastica in cui ci sono tutti i beni immaginabili di questo mondo, cioè la migliore delle isole possibili, l'isola oltre la quale è impossibile andare dal punto di vista della quantità e dell'eminenza ontologica. Ma questo non significa che l'isola esiste. Ma non si tratta di isole, o di penne, o di orologi, o di alberi, o di pianeti. Si tratta appunto di ciò di cui è impossibile pensare qualcosa di più grande. Io posso pensare a qualcosa di più grande, naturalmente, dell'isola perduta. La conclusione è perentoria. Esiste senza dubbio qualche cosa di cui non si può pensare il maggiore e nell'intelletto e nella realtà. L'argomento mostra che questa cosa in cui noi crediamo esiste e nell'intelletto e nella realtà. Aggiungo l'ultimissima cosa solo per dare in prospettiva l'idea del significato che ha avuto questo argomento nel corso della storia della filosofia. Allora, questo argomento, che poi è stato detto argomento a priori, è stato lungamente, insomma, molto spesso contestato. In primo luogo da Tommaso d'Aquino, il quale Tommaso d'Aquino prediligeva le prove cosiddette a posteriori, anche se poi le distinzioni qui, anche se lui si esprime in questi termini. Le cinque vie di Tommaso d'Aquino, le cinque strade, i cinque percorsi che l'uomo può intraprendere per dimostrare l'esistenza di Dio sono prove che muovono dall'esperienza sensibile, in qualche modo dall'esperienza sensibile, non sono vie o argomenti razionali in senso della sola razione. L'altro grande avversario dell'argomento ontologico, che sarà ripreso in età moderna da Cartesio, da Spinoza, e l'altro grande avversario è Kant, che dedica una sezione della critica della ragion pura, cosiddetta dialettica trascendentale, proprio alla confutazione, alla esibizione della negazione dell'argomento ontologico. l'argomento ontologico per Kant non funziona. Sulla scia di Kant, anche se molto spesso questi filosofi sono per certi versi meno attenti al testo anselmiano e quindi spesso si servono di Kant più che di Anselmo per contestare l'argomento ontologico, sulla scia di Kant si sono messi molti filosofi analitici. E soprattutto per confutare l'argomento, a volte per dargli ragione, ma per dargli ragione in un senso che Anselmo avrebbe sicuramente rifiutato. Non mi pare di dover aggiungere altro, se sarà il caso poi ne discutiamo. Grazie. Certo, grazie. Sì, è la cosiddetta prima scolastica, certo. Sì, certo.
Ma lei lo ha studiato?
Che cosa? Tommaso dice. Vedo se ho capito. Allora, a proposito del misticismo, se per misticismo lei intende
sì, una forte fede svincolata da questo sforzo analitico che mi fa della esistenza di Dio.
Sì. Anche in Agostino ci sono degli argomenti.
Sì, però cioè, il grosso del suo pensiero,
certo.
Certo. Le confessioni, scrive su un altro modo.
Certo. Allora, è sicuramente un razionalista. Però è un razionalista che si muove all'interno di un contesto che è quello, appunto, che abbiamo detto, religioso, della fede. Cioè il suo tentativo è di rendere visibile la fede, il contenuto a cui la fede...
Certo.
Cioè è sulla scia, diciamo così... appartiene a questa corrente della prima cosiddetta prima scolastica, perché poi la scolastica esplode con Tommaso, dove lì appunto si elabora la tesi dell'armonia di ragione e fede. In questo caso potremmo dire che Anselmo anticipa questo tratto del discorso, cioè
è,
sì, però è in un senso che è tutto da circoscrivere e decifrare, non il razionalista che mette da parte la fede, cioè l'idea che l'uomo ad esempio sia vulnerato dal peccato originale è presente in Anselmo, come in Agostino. Cioè la difficoltà che noi facciamo, questa ricerca che noi facciamo di comprendere Dio, dipende dal fatto che siamo lontani da Lui, cioè ci siamo allontanati, siamo naturalmente, radicalmente allontanati da Dio dopo per il peccato originale. Il vulnus originario è appunto la ferita originaria, proprio questa. Ferita significa anche appunto separazione. E quindi gli essersi separati da Dio mette l'uomo in questa situazione di imbarazzo, di ricerca, di dubbio. Tommaso diceva appunto che siamo sempre in timore e tremore di fronte ai contenuti della fede, nel senso che non sappiamo mai se abbiamo afferrato, che cosa abbiamo afferrato, e siamo anche disponibili a rivedere le nostre posizioni, anche se la fede può muovere le montagne, ma... Sì, certo, i suoi interlocutori sono i credenti. I suoi interlocutori, e lui comincia dicendo: noi crediamo. Quando si tratta di Dio e della fede, noi crediamo in questa cosa qui. E tant'è che quando risponde a Gaunilone, molto sintomaticamente, Gaunilone prende, come dire, le parti dello stolto, e gli dice: io mi rivolgo a te, Gaunilone, come credente. Cioè, tu sai di che cosa stiamo parlando. Perché l'oggetto della fede, che è atto, abbiamo detto, ma anche contenuto, atto del credere, ma anche contenuto in cui si crede, questa cosa la condividiamo, è un'esperienza che condividiamo. Certo. Quindi c'è uno sfondo, come dire, anche se, diciamo così, che la battuta di Anselmo è che non si tratta di intendere per credere, si tratta di credere per intendere. Anche se poi è vero che la cosa lì non è sempre chiarissima, però in Anselmo è questa la direzione dominante. Io credo per intendere, e non intendo per credere, non ho bisogno prima di intendere, altrimenti non credo. Ho bisogno però, come dire, di avere qualche segnale, qualche indizio. Dicevamo prima che l'intelletto non riesce a colmare l'oggetto. L'atto di fede travalica il contenuto intellettuale. È un po' il rapporto che c'è nella Divina Commedia tra Virgilio e Beatrice. Virgilio è la ragione umana, poi la ragione arriva fino a un certo punto e poi c'è bisogno di Beatrice. Per arrivare, diciamo, alla verità, per sfamare, per dissetare l'anima dell'uomo, c'è bisogno di qualche cosa di più. Prego. Certo, e il peccato originale è l'origine del limite dentro il quale ci troviamo, per Anselmo. Però all'interno di questa difficoltà siamo comunque nelle condizioni di trovare delle vie, dei segnali, dei segni, e uno di questi è l'argomento che lui propone, un argomento, come penso abbiamo sperimentato, molto diretto, rapido, anche nella forma sintattica del periodo, ecco, Anselmiano. Quindi non direi misticismo, non direi misticismo. Sì. Se misticismo, perché il misticismo fa riferimento ad un ammutolire dell'intelletto, e il mistico è quello che ammutolisce. E anche Dante, quando arriva in paradiso, dice: mi sono trovato in un posto dove dietro la memoria non può ire, no? La memoria non può andare dietro, non può ricordare quello che ha visto, perché in qualche modo si produce, rispetto all'intelletto, uno sconquassamento tale che travalica ogni possibilità per l'intelletto di dominare l'oggetto. Davanti a Dio tutto scompare, e quando si torna ad essere uomini, come accade a Dante, non si ricorda più quello che si è visto. Lui poi racconta un po' quello che ha visto, ma per allusioni. Grazie. Certo, perché questo...
Quello voleva credere a prescindere. Diciamo che doveva credere tramite i dotti della Chiesa.
Sì, nel senso che dicevamo...
Quello era vero, loro dovevano credere che era vero.
Certo, in questo senso, qui si tratta di difendere la fede e dimostrare che la fede è qualcosa di più serio di quello che a volte appare.
Questo veniva imposta alla fede, più che fatta ragionare per aggiungere la fede.
E qui Anselmo però contribuisce a rendere visibile qualche cosa che non è imposto, ma qualche cosa che si impone, sì, al singolo, diciamo così.
Diciamo che il carattere del capitolo che abbiamo letto, cioè da un'imposizione assoluta più che far assorbire il credere, non so se si può dire, nel senso, più che spiegarlo, no? Convincere le persone qual è il metodo per raggiungere l'essere, diciamo che c'è un dato di fatto che è così, perché è così.
Perché questa cosa si impone. E tra l'altro, voglio dire, quando il credente si genuflette davanti al crocifisso, davanti a Dio, non si genuflette di fronte a quella cosa di cui è impossibile pensare nulla di più grande. cioè il contenuto Dio dal punto di vista della fede è molto più articolato e ricco, e quindi l'intelletto riesce a cogliere soltanto questo aspetto. Quindi della fede c'è poi bisogno per riempire questa definizione di contenuti. Tutti gli altri contenuti non sono visibili per l'intelletto. La Trinità, il rapporto tra le persone. Sì. Cioè c'è bisogno di questo per rendere appunto visibile la ragione, che è comunque un dono di Dio. Se la ragione dell'uomo fosse qualcosa che porta l'uomo alla perdizione, allora Dio non avrebbe... Prego? Sì, Dio non avrebbe consegnato agli uomini questo strumento, che è ciò che poi rende gli uomini tali. Perché se c'è qualcosa che distingue gli uomini dagli altri animali, dicevamo, la differenza specifica è il logos, la razionalità. E quindi questo, la scolastica sarebbe andata appunto in questa direzione, cioè dimostrare che c'è un'armonia, appunto, Virgilio corre sullo stesso binario di Beatrice, ma non può arrivare fino in fondo, perché Virgilio ha la ragione e arriva fino a qui. Poi c'è Beatrice che accompagna Dante fino alla visione beatifica, il paradiso. La stessa cosa, insomma, per certi versi può essere detta di Anselmo.
Anselmo sarebbe un Virgilio e vuole portare a...
Certo. Sì, no, tradotto si può anche interpretare in questi termini, certo.
Un po' non è il limite della fede, nel senso, se uno ha la fede non ha bisogno di ragionamento, cioè vuol dire crede e fede lì. Se ha bisogno di cioè, dare sostanza, dare corpo, vuol dire che la fede non è sufficiente.
Certo.
Quindi allora forse questo esprime anche un limite, una paura nella fede, nel senso che non sia sufficiente grande.
Certo.
Certo.
La fede, se noi riprendiamo la definizione di San Paolo, che tra le altre cose dice che la fede, e torna alla parola argomento, dice che tra le altre cose che è argomento delle cose invisibili. Cioè, è come se dicesse, è ciò che rende visibile l'invisibile. È anche sostanza di cose sperate, ma proprio per questo, perché è la presenza di ciò che è possibile che venga, o che speriamo venga. È la presenza qui e ora di ciò che verrà. Questa è la fede. È la consapevolezza che è già qui quello che deve venire, che è visibile ciò che non è visibile. Questa è la fede. E quindi da questo punto di vista si tratta di... sottolineare questo aspetto che poi sarà sottolineato da Tommaso, cioè chi crede non è come dire il titolare di una certezza incrollabile, anzi è continuamente assalito dal dubbio, dalla difficoltà, dalla sensazione che gli sfuga qualche cosa, di andare nella direzione sbagliata, di non fare quella volontà che il credente dice voglio che sia fatta in cielo e in terra, il Padre nostro è questo. La fede non è l'intelligenza, però l'intelligenza non è qualcosa che va su un'altra strada, come si diceva prima, cioè l'intelligenza è qualcosa che può per certi versi collaborare.
Una stampella.
È una sorta di stampella, sì, anche se poi si sarebbe detto che la filosofia è ancilla, no? È ancella, serva della teologia. La teologia, i preambula fidei sono appunto questi, sono ciò che insomma, prepara l'incontro con la fede. La prepara, ma non l'esaurisce. Noi abbiamo la sensazione di cogliere l'oggetto e poi l'oggetto viene riempito con qualche cosa che dipende dalla grazia. Allora quando chi crede in ragione anche certamente della sua libera volontà, ma anche della grazia. Nessuno può costringere l'altro, certo, in questo senso nessuno può costringere l'altro a credere. Anzi, penso che la Chiesa non immaginerebbe mai di poter convincere qualcuno a credere. È proprio contro la logica stessa della fede. La fede è qualcosa a cui il singolo può collaborare, ma deve venire da qualche altra parte. Ha ragione, perché c'era il Signore prima.
No, se volevo
io ripartirei da Tertulliano quando diceva che la fede è esperienza. La fede non è esperienza, perché altrimenti sarebbe scienza.
Certo.
Cioè, tutto si svolge qui a Rode.
Però c'era anche quella celebre battuta del credo qui absurdum, no? Cioè, cioè credo perché ciò in cui credo... Sì, è un assurdo nel senso che dicevamo prima della sapienza degli uomini che è follia presso Dio. Ecco, Anselmo prende un'altra strada. Non credo perché è assurdo. Credo perché... certamente sono illuminato dalla grazia, ma c'è anche, come dire, una visibilità di quel contenuto per me. Non è la visibilità che mi può consentire l'esperienza sensibile, ma è una sorta di visibilità intellettuale, diciamo così, che mi accompagna, mi sorregge nella misura in cui appunto cerco di aderire a questo contenuto che è invisibile. Questa adesione incondizionata che è la fede è in qualche modo sostenuta anche da qualche ragione. Tant'è che alcuni sostengono che proprio la mossa di Anselmo ha aperto poi il varco a quella stagione filosofica moderna che è cominciata col dubbio di Cartesio. Perché se si comincia come dire, a sorreggere la fede e si comincia come dire, ad alimentare il dubbio intorno ai contenuti della fede, e allora si cercano le rassicurazioni, e allora questa ricerca di rassicurazioni allontana Dio dall'uomo. E questo allontanamento poi storicamente si è prodotto al punto che si è andato incontro a forme di ateismo, di immanentismo e più recenti.
Comunque anche Agostino diceva, no, che la verità abita all'interno del mondo.
Certo.
Quello lì che viene a compensare un po' quello che diceva anche
Sant'Egidio. Sì, sì, certamente. C'è l'idea che...
Quindi poi si va gradatamente fino alla forma, diciamo, quasi razionale.
Bene, se non c'è... Grazie, arrivederci, buonasera.